Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Anguilla ricorda quanto le ragazze del Sor Matteo desiderassero andare alle feste al Nido, il palazzo della contessa. Ora sa che Irene e Silvia hanno avuto travagliate storie d'amore. La prima si è innamorata del nipote senza soldi della contessa e la seconda, dopo vari incontri con diversi uomini, è incinta di un attaccabrighe e libertino che la lascia sola. La vita per il Valino è più dura di quanto non fosse per la famiglia di Anguilla, perché il mezzadro è costretto a dividere il raccolto con la sua padrona, mentre il padre di Anguilla era proprietario della terra e ne consumava tutti i frutti. Per dare sfogo alla rabbia causata dalla povertà, il Valino picchia spesso i suoi familiari. Un giorno, quando la condizione economica si aggrava, il Valino uccide tutta la famiglia, dà fuoco alla gaminella e poi si impicca. L'unico a salvarsi e a fuggire è Cinto, che può difendersi grazie al coltello ricevuto in dono da Anguilla, che si è sempre preso cura di lui.
Qualcuno correva sullo stradone nella polvere. Sembrava un cane. Vidi che era un ragazzo. Zoppicava e ci correva incontro. Mentre capivo che era Cinto, fu tra noi. Mi si buttò tra le gambe e mugulava come un cane. «Cosa c'è?» Lì per lì non gli credemmo. Diceva che suo padre aveva bruciato la casa. «Proprio lui, figurarsi!» disse Nuto. «Ha bruciato la casa!» ripeteva Cinto. «Voleva ammazzarmi! Si è impiccato! Ha bruciato la casa!» «Avranno rovesciato la lampada», dissi. «No, no!» gridò Cinto. «Ha ammazzato Rosina e la nonna! Voleva ammazzarmi, ma non l'ho lasciato! Poi ha dato fuoco alla paglia e mi cercava ancora, ma io avevo il coltello e allora si è impiccato nella vigna!» Cinto ansava, mugolava, era tutto nero e graffiato. S'era seduto nella polvere sui miei piedi. Mi stringeva una gamba e ripeteva: «Il papà si è impiccato nella vigna, ha bruciato la casa, anche il manzo. I conigli sono scappati, ma io avevo il coltello. È bruciato tutto, anche il piola ha visto». Nuto lo prese per le spalle e lo alzò su come un capretto. «Ha ammazzato Rosina e la nonna?» Cinto tremava e non poteva parlare. «Le ammazzate?» E lo scrollò. «Lascialo stare», disse Annuto. «È mezzo morto. Perché non andiamo a vedere?» Allora Cinto si buttò sulle mie gambe e non voleva saperne. «Sta su», gli dissi. «Chi venivi a cercare?» «Veniva da me. Non voleva tornare nella vigna».
Tutti e tre vanno via dalla collina in fiamme. Da lontano vedono un viavai di gente che accorre. Sentono le voci e l'odore della lana, della carne e del letame bruciato che prende alla gola. Quando l'incendio è finito, niente si è salvato. Quando il maresciallo arriva, Cinto comincia a raccontare che la madame della villa, dopo aver preso la sua roba, è andata a chiedere il risarcimento delle patate e dei fagioli che non le spettava. Così il Valino ha perso le staffe.
Allora il Valino s'era tolta la cinghia e aveva cominciato a frustare Rosina. Sembrava che battesse il grano. Rosina s'era buttata contro la tavola e urlava. Si teneva le mani sul collo. Poi aveva fatto un grido più forte. Era caduta la bottiglia. e Rosina, tirandosi i capelli, s'era buttata sulla nonna e la abbracciava. Allora il valino le aveva dato dei calci, si sentivano i colpi, dei calci nelle costole, la pestava con le scarpe. Rosina era caduta per terra e il valino le aveva ancora dato dei calci nella faccia e nello stomaco.
Rosina muore. La vecchia non parla. Il valino ha tentato di ammazzare anche Cinto, ma lui è riuscito a scappare. Poi ha visto il padre che ha dato fuoco al fienile sbattendo la lampada contro la finestra. Il fuoco divampa dappertutto, anche nella stanza dove il padre aveva picchiato le donne. Nessuna usciva. Quando il fuoco si è spento, Cinto, ritornando lungo la strada, ha visto nel riverbero notturno la sagoma del padre che si era impiccato. E i ricordi di Anguilla continuano a fluire.
Una domenica d'estate, dei tempi che Silvia era viva e Irene giovane. Dovevo avere 17-18 anni e cominciavo a girare i paesi. Era la festa del Buon Consiglio di 1° settembre. Con tutto il loro tè e le visite agli amici, Silvia e Irene non potevano andarci. Per non so che questione di vestiti e di dispetti, non avevano voluto la compagnia solita e adesso stavano distese sugli sdrai a guardare il cielo sopra la colombaia. Io quel mattino m'ero lavato bene il collo, cambiato la camicia e le scarpe e tornavo dal paese per mangiare un boccone e poi saltare in bicicletta. Nuto era già al Buon Consiglio dal giorno prima perché suonava sul balbo. Dal terrazzo Silvia mi chiese dove andavo. Aveva l'aria di voler chiacchierare. Di tanto in tanto lei mi parlava così, con un sorriso da bella ragazza, e in quei momenti mi pareva di non essere più un servitore. Ma quel giorno avevo fretta e stavo sulle spine. «Perché non prendevo il biroccio?» mi disse Silvia. «Arrivavo prima». Poi gridò a Irene. «Non vieni al Buon Consiglio anche tu?» Anguilla ci porta e guarda il cavallo. Mi piacque poco, ma dovetti starci. Scesero col cestino della merenda, coi parasoli, con la coperta. Silvia era vestita di un abito a fiori e Irene di bianco. Salirono con le loro scarpette dal tacco alto e aprirono i parasoli. Mi ero lavato bene il collo e la schiena e Silvia mi stava vicino sotto il parasole e sapeva di fiori. Le vedevo l'orecchio piccolo e rosa forato per l'orecchino, la nuca bianca e dietro la testa bionda di Irene. Parlavano tra loro di quei giovanotti che venivano a trovarle. Li criticavano e ridevano e qualche volta guardandomi mi dicevano che non ascoltassi. Poi tra loro indovinavano chi sarebbe venuto al Buon Consiglio. Quando attaccammo la salita, io scesi a terra per non stancare il cavallo e Silvia tenne lei le briglie. Andando, mi chiedevano di chi era una casa, una cascina, un campanile e io conoscevo la qualità delle uve nei filari, ma i padroni non li sapevo. Ci voltammo a guardare il campanile di Calosso. Mostrai da che parte restava adesso la mora. Poi Irene mi chiese se proprio non conoscevo i miei. Io le risposi che vivevo tranquillo lo stesso. E fu allora che Silvia mi guardò dalla testa ai piedi e tutta seria disse a Irene che ero un bel giovanotto. Non sembravo neanche di qui. Irene, per non offendermi, disse che dovevo avere delle belle mani e io subito le nascosi. Allora anche lei rise come Silvia.
Anguilla, al ritorno dalla festa del Buon Consiglio, riaccompagna a casa le sue padroncine. Ed è un bel ritorno, denso di tenue emozioni, soprattutto perché Silvia gli posa la testa sulla spalla, sorridendogli mentre guida il biroccio. Nuto racconta ad Anguilla la fine tragica delle tre ragazze, tradite proprio dall'amore che si erano illuse di aver imparato a conoscere dai vetusti libri di favole. Santa, che non poteva soffrire Nicoletto, e appena morta la madre, scappa a Canelli, dove fa la maestra, e poi inizia a lavorare alla casa del fascio. La ragazza viene denigrata moralmente dalla gente perché era entrata nel giro della bella vita di Acquiterme, frequentando ufficiali della milizia, un podestà e un segretario.
Così bionda, così fina, era il suo posto salire in automobile e girare la provincia, andare a cena nelle ville, nelle case dei signori, alle terme d'Acqui. Non fosse stata quella compagnia. Nuto cercava di non vederla per le strade, ma passando sotto le sue finestre alzava gli occhi alle tendine. Poi, con l'estate del 43, la bella vita era finita anche per Santa. Nuto, che era sempre a Canelli a sentire notizie e a portarne, non aveva più alzato gli occhi alle tendine. Dicevano che Santa era scappata col suo capo manipolo ad Alessandria. Poi era venuto settembre, tornati i tedeschi, tornata la guerra, i soldati arrivavano a casa per nascondersi, travestiti, affamati, scalzi, i fascisti sparavano fucilate tutta la notte. Tutti dicevano, si sapeva che finiva così. Era cominciata la Repubblica. Un bel giorno Nuto sentì dire che Santa era tornata a Canelli, che aveva ripreso l'impiego alla casa del fascio, si ubriacava e andava a letto con le brigate nere. Non ci aveva creduto. Fino alla fine non ci aveva creduto. La vide una volta attraversare sul ponte. Veniva dalla stazione, aveva indosso una pelliccia grigia e le scarpe felpate, gli occhi allegri dal freddo. Lei l'aveva fermato. «Come va il salto? Suoni sempre?» «Oh, Nuto, avevo paura che fossi anche tu in Germania. Deve essere brutto su di lì. Vi lasciano tranquilli?» A quei tempi traversare Canelli era sempre un azzardo. C'erano le pattuglie, i tedeschi. E una ragazza come Santa non avrebbe parlato in strada con un Nuto. Non fosse stata la guerra. Lui quel giorno non era tranquillo. Le disse soltanto dei sì e dei no. Poi l'aveva riveduta al caffè dello sport. Lei stessa ce l'aveva chiamato uscendo sulla porta. Nuto teneva d'occhio le facce che entravano, ma era un mattino tranquillo. Una domenica di sole che la gente va a messa. «Tu m'hai vista quando ero alta così», diceva Santa. «Tu mi credi? C'è della gente cattiva a Canelli. Se potessero mi darebbero fuoco. Non vogliono che una ragazza faccia una vita non da scema. Vorrebbero che facessi anch'io la fine di Irene, che baciassi la mano che mi dà uno schiaffo. Ma io la mordo la mano che mi dà uno schiaffo. Gentetta che non sono nemmeno capace di fare i mascalzoni».
Seduti al tavolino di un bar, Santa e Nuto discorrono. Lui chiaramente le dice che sta con i partigiani e lei giustifica la sua vita nel fascio. Lui avrebbe voluto chiedere di fare la spia per i partigiani, ma non ha il coraggio perché non vuole mettere in pericolo la vita di una donna. Santa si offre ad aiutare Nuto e i partigiani, portando loro notizie dei movimenti dei fascisti e dei tedeschi. Infatti, riesce a salvare la vita a Nuto.
Venne il giorno che Santa prese Nuto a braccetto e gli disse che non ne poteva più. Alla mora non poteva tornare perché Nicoletto era insopportabile e l'impiego di Canelli, dopo tutti quei morti, le scottava, le faceva perdere la ragione. Se quella vita non finiva subito, lei dava di mano a una pistola e sparava a qualcuno. Lei sapeva a chi, magari a se stessa. «Andrei anch'io sulle colline», gli disse, «ma non posso, mi sparano appena mi vedono. Sono quella della casa del fascio». Allora Nuto la portò nella riva e la fece incontrare con Baracca. Disse a Baracca tutto quello che lei aveva già fatto. Baracca stette a sentire guardando in terra. Quando parlò, disse soltanto «Torna a Canelli». «Ma no», disse Santa. «Torna a Canelli e aspetta gli ordini. Te ne daremo.
Santa scappa da Canelli sulle colline e collabora con i partigiani. Durante un rastrellamento di giugno, Santa si è difesa tutta una notte con Baracca in una cascina. Grida ai fascisti di conoscerli tutti e di non aver paura di loro, salvando così la vita di Baracca e anche la sua. Arriva però una brutta notizia. I partigiani riferiscono a Nuto che hanno le prove che Santa è una spia dei fascisti, che i rastrellamenti di giugno li abbia diretti lei e che abbia segnalato alla casa del fascio altre informazioni importanti. I vari sospetti diventano sempre più fondati e Baracca riferisce a Nuto quale sarà la decisione presa dai partigiani.
Fiutando il pericolo, aveva fatto l'ultimo colpo e portato con sé due ragazzi dei migliori. Adesso si trattava di pigliarla a Canelli. C'era già l'ordine scritto. Baracca mi tenne 3 giorni quassù, un po' per sfogarsi a parlarmi di Santa, un po' per essere certo che non mi mettevo in mezzo. Un mattino Santa tornò accompagnata. Non aveva più la giacca a vento e i pantaloni che aveva portato tutti quei mesi. Per uscire da Canelli si era messo un vestito da donna, un vestito chiaro da estate, e quando i partigiani l'avevano fermata su Pergaminella era cascata dalle nuvole. Portava delle notizie di circolare repubblichine. Non servì a niente. Baracca, in presenza nostra, le fece il conto di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevano perduto, quanti ragazzi aveva fatto morire. Santa stava a sentire, disarmata, seduta su una sedia. Mi fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei. Allora Baracca le lesse la sentenza e disse a 2 di condurla fuori. Erano più stupiti i ragazzi che lei. L'avevano sempre veduta con la giacchetta e la cintura e non si capacitavano adesso di averla in mano vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini. Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi. Era distesa in quell'erba, davanti alle gaggie. Io, più che Nuto, vedevo Baracca, quest'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero della cascina, guardai in giro e gli chiesi se Santa era sepolta lì. Non c'è caso che un giorno la trovino. Hanno trovato quei 2. Nuto s'era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. No, Santa no, disse. Non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò.
Termina così il romanzo La luna e i falò di Cesare Pavese, narrato e letto da Anna Maria Susca e Giovanna More. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il Segnalibro per l'ascolto del romanzo La ballata di Temi di Michele Zanetti.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Se la Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.